Tempo dello spirito.
Buongiorno da Luisa Nitti, ben ritrovati a Tempo dello Spirito. Che cosa è il desiderio? È attesa di qualcosa che non c'è e di cui si sente la mancanza. Con il pastore battista Angelo Reginato inauguriamo oggi il tempo dell'Avvento, che per la Chiesa significa appunto attesa della venuta di Cristo. Il pastore Reginato propone di leggere il tempo dell'Avvento intrecciandolo con la dimensione del desiderio. La meditazione che ascolteremo fra un attimo prende avvio dal noto racconto contenuto nel libro della Genesi al capitolo 3, in cui Adamo ed Eva, indotti dal serpente, mangiano quel frutto che Dio aveva proibito loro di toccare. Ecco qui che per Adamo ed Eva, così come per noi, il desiderio da forza vitale che ci apre alla vita si riduce invece ad un bisogno egoistico da soddisfare immediatamente, per ribellarsi a quel limite posto da Dio.
Il serpente era più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio, il Signore, aveva fatto. Disse alla donna: «Così Dio vi ha detto di non mangiare nessun frutto degli alberi del giardino». La donna rispose al serpente: «No, noi possiamo mangiare i frutti degli alberi del giardino. Soltanto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: non mangiatene il frutto, anzi non toccatelo, altrimenti morirete». «Non è vero che morirete», disse il serpente. «Anzi, Dio sa bene che se ne mangerete, i vostri occhi si apriranno. Diventerete come Lui. Avrete la conoscenza di tutto». La donna osservò l'albero. I suoi frutti erano certo buoni da mangiare. Era una delizia per gli occhi. Era affascinante per avere quella conoscenza. Allora prese un frutto e ne mangiò. Lo diede anche a suo marito ed egli lo mangiò. I loro occhi si aprirono e si resero conto di essere nudi. Perciò intrecciarono foglie di fico intorno ai fianchi. Verso sera l'uomo e la donna sentirono che Dio, il Signore, passeggiava nel giardino. Allora, per non incontrarlo, si nascosero tra gli alberi del giardino. Ma Dio, il Signore, chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?»
Buongiorno. È risaputo che ogni ambiente ha il proprio linguaggio. Ci sono parole che per alcuni suonano significative e ad altri non dicono niente. Prendiamo il termine che connota il tempo che precede il Natale, avvento. Per chi vive un'esperienza di fede radicata nella tradizione ebraico-cristiana, l'attesa di una venuta, di un avvento per l'appunto, è dimensione decisiva della vita. Vi sono credenti che abitano la terra attendendo e invocando la venuta del Signore. Venga il tuo regno, venga presto. Per gli altri, invece, questa parola appartiene ad un linguaggio di chiesa, inservibile nella vita. Vorrei provare a renderlo significativo anche ad orecchie non credenti. Del resto, come diceva il rabbino Eshel, la Bibbia non è tanto un libro di teologia che parla di Dio, piuttosto è un libro di antropologia, in cui Dio parla dell'esperienza umana, quella che accomuna tutti e tutte, credenti o meno. Per uscire dal linguaggio interno, propongo di considerare l'avvento a partire dalla questione del desiderio. Desiderare, infatti, significa attendere qualcosa che non c'è e di cui si sente la mancanza. Cosa rivela di noi il fatto che abbiamo desideri? E cosa significa desiderare in una società sazia e autosufficiente? Domande incandescenti che provano a perlustrare l'abisso del cuore umano. Anche la Bibbia vi si avventura, raccontando ciò che si agita nell'animo dell'umanità di sempre. Nella prima scena, quella nel giardino di Eden, il desiderio fa il suo ingresso insieme al limite, l'uno in tensione con l'altro. Non troviamo nessuna descrizione idilliaca del desiderio appagato e neppure alcuna giustificazione ascetica del desiderio negato. Lo sguardo realistico delle scritture affronta subito il nodo della questione. Dio consegna alla coppia l'intero giardino. Mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare. Come dire, la tua sete di vita ha tutto il mondo per potersi dissetare, ma c'è un limite con cui il tuo desiderio dovrà misurarsi. Come un limite? Non è possibile. Bisogna ribellarsi ad un Dio che impone divieti. Lo insinua astutamente il serpente. Lo grida in ogni momento il mercato. Devi volerti bene e desiderare per te il massimo di felicità. Chi parla così subito dopo aggiunge: ascolta me, ti dirò io come soddisfare ogni tuo desiderio. Allunga la mano e mangia dell'albero vietato. Compra l'oggetto che ti manca. Che vita è se te ne privi? Anche se hai tutti gli altri alberi del giardino, anche se possiedi un'infinità di cose, ti manca proprio quella. E così il desiderio, da forza che dovrebbe aprirci alla vita buona e bella, a gustare il mondo multiforme, di colpo si restringe su un oggetto senza del quale non ci sembra di vivere. Il desiderio si riduce a bisogno da soddisfare immediatamente. Gli altri, Dio incluso, diventano potenziali concorrenti con i quali competere per conquistare quanto potrebbero sottrarmi. Così inteso, il desiderio si perverte e diviene delirio di onnipotenza. Da forza interiore che mi spinge oltre me stesso, mettendomi al mondo, viene piegato a ossessione di possesso, a ripiegamento su di sé. E la vita attraversata da questo tipo di desiderio è quella di piccoli uomini a cui basta, come ha scritto il filosofo Nietzsche, una vogliuzza per il giorno, una vogliuzza per la notte, fermo restando la salute. La Bibbia ci insegna che per volare alto, per avere cuori infiammati dal desiderio, bisogna riconciliarsi col limite. Saggezza paradossale che vede nel limite non la negazione del desiderio, ma il suo migliore alleato. Il limite è una benedizione perché mi libera dal mio piccolo io e mi apre all'altro. Ecco come uno scrittore contemporaneo, Christian Bobin, riscrive le parole che Adamo rivolge ad Eva. Vuoi sapere chi tu sei per me? Ecco, tu sei colei che mi impedisce di bastarmi. Tu mi hai dato la cosa più preziosa di tutte, la mancanza. Non mi basto, non ho già tutto a mia disposizione. Chi è abitato dal desiderio non può rimanere seduto a casa propria, sazio di quello che ha. Il desiderio suggerisce di uscire, di mettersi in ricerca, percorrendo una via lunga dove l'attesa conta più che l'acquisizione dell'oggetto bramato, dove mi lascio ammaestrare dalla vita. Non rinuncio alla felicità, ma la gusto mentre la ricerco insieme agli altri, nell'attesa che prenda forma quel sogno di vita bella e buona a cui aspira il desiderio. Varrà la pena riflettere più a fondo sulla grammatica del desiderio, sulla sua insuperabile ambiguità, in questo tempo in cui il mercato attende acquirenti di doni natalizi e le chiese attendono il loro Signore. Buona domenica.
Da domani potrete riascoltare o scaricare l'intera puntata di Tempo dello Spirito dal podcast della nostra radio. Vi ricordiamo inoltre che è online il nuovo sito internet voceevangelica.ch. Spazio ora alle segnalazioni della nostra agenda. Le voci sono di Natascia Gamba e Paolo Sesana.
Studio biblico e incontro di preghiera a Lugano. Martedì 29 novembre alle ore 20 presso la Chiesa Evangelica Battista in via Dufour 13.
Atelier di candele per l'Avvento, mercoledì 30 novembre presso la Chiesa Riformata di Novaggio dalle 14 alle 16.
Studio biblico ecumenico a Novaggio, giovedì 1 dicembre alle ore 20:15 presso la Chiesa Riformata. Argomento dell'incontro: il Messia, suo annuncio e sua venuta. Intervengono il pastore Tobias Ulbrich e don Ernesto Ratti.
Parola, musica, silenzio è il titolo di una proposta della comunità di lavoro delle chiese cristiane nel Canton Ticino per l'Avvento 2016, giovedì 1 dicembre alle ore 12:15 nella chiesa dell'Immacolata di Lugano. La comunità di lavoro offre un momento informale di raccoglimento e di meditazione con letture e preghiere alternate da musica e silenzio.
Musica e canti per l'Avvento, sabato 3 dicembre alle ore 16 presso la chiesa di Locarno Monti. Ruth Hug all'organo, Tatiana Pedrotti all'arpa. Letture del pastore Marcus Erni.
Concerto d'avvento presso la Chiesa Evangelica Riformata di Brusio, sabato 3 dicembre alle ore 18, con Plamena Nikita Sova al violino e Rudolf Lutz all'organo.
Diamo adesso la parola a Paolo Tognina per il pensiero evangelico, dedicato questa mattina al tema commemorazioni.
Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. Tutti lo sanno ormai, il 2017 sarà l'anno della commemorazione della fissione delle tesi di Lutero nell'ottobre del 1517, dunque l'anno della commemorazione dell'inizio della riforma protestante. Ma nel 2017 cade anche il 600° anniversario della morte del grande poeta persiano Nassimi e il 400° anniversario della nascita del pittore barocco Murillo e il 375° anniversario della fondazione della città di Montreal e ancora, naturalmente, visto che ha cambiato il mondo, dei 100 anni dalla rivoluzione d'ottobre in Russia, che ha dato origine all'Unione Sovietica. Insomma, ogni anno ci porta la sua dose di commemorazioni di ogni genere. Da sempre e in tutte le regioni del mondo l'essere umano ha avuto bisogno di punti di riferimento che ricordano la storia, le sue origini, certo, ma anche i suoi imprevisti. La religione è uno dei vettori fondamentali di questa necessità. Luoghi di pellegrinaggio, luoghi sacri o luoghi tabù rappresentano tanto una radice quanto un'identità presente. E anche la Bibbia racconta queste epopee della memoria. Per esempio, dopo che il popolo ha attraversato il fiume Giordano per entrare nella terra promessa, Giosuè decide di erigere un monumento commemorativo in un luogo chiamato Gilgal. Il monumento consiste in 12 grandi pietre, una per ogni tribù di Israele. E Giosuè dice: queste pietre saranno per i figli di Israele un ricordo per sempre. Molto più avanti, nel Nuovo Testamento, gli autori dei Vangeli fanno dire a Gesù durante l'ultima cena: fate questo in memoria di me. La forza del testo biblico in questi due casi è quella di affermare che il memoriale non è una semplice commemorazione rivolta verso il passato, ma un punto di partenza. A Gilgal è l'unità del popolo ebraico che si costituisce e che lo farà esistere. E durante l'ultima cena è la comunità cristiana che nasce attorno ai simboli del pane e del vino, un gesto che ripetiamo ancora oggi a 2000 anni di distanza. La memoria non è più allora un retrovisore che ci darebbe la nostalgia di un'età dell'oro, ma una visione rivolta verso il futuro. E ora che cosa faccio? Che cosa costruisce questa memoria in me e nel mondo? Il filosofo protestante danese Søren Kierkegaard ha riassunto questo processo in una frase fulminante: la vita può essere capita solo all'indietro, ma va vissuta in avanti. Mi sembra che la nostra società, anche se ha fatto uscire la memoria dal campo religioso, dovrebbe porsi questa domanda: a che cosa serve il memoriale? A rimpiangere e costruire così le nostre future nostalgie? A rendere omaggio dimenticando di trasmettere le lezioni della storia? Il memoriale invita a un'azione, non a una retrospettiva, e non deve servire a costruire le nostre nostalgie identitarie, culle di tutti i ripiegamenti e gli estremismi. Il memoriale, la commemorazione, deve essere culla invece di azioni audaci, creative, lontane dalle fossilizzazioni. Riprendendo la voce di colui che nel libro dell'Apocalisse dice: ecco, io faccio nuove tutte le cose.
Prima di concludere, diamo uno sguardo ad alcuni appuntamenti radiofonici e televisivi.
Tra qualche istante, alle 8:30, sulla rete 1 della nostra radio, andrà in onda la trasmissione Chiese in diretta. In programma un servizio sul recente convegno ecumenico di Trento. Cattolici e protestanti insieme, 500 anni dopo l'avvio della riforma di Martin Lutero. A seguire, un'intervista con il sociologo Franco Garelli su Giovani e religione in Italia. Cresce il numero dei ragazzi che si definiscono non credenti. La Chiesa di Papa Francesco riuscirà a recuperare terreno fra le nuove generazioni?
Domani sera, lunedì 28 novembre, il settimanale evangelico Segni dei Tempi presenta Un figlio e due padri. L'adozione di bambini da parte di coppie omosessuali è un tema che fa discutere animatamente. La questione si fa ancora più controversa se una coppia composta da due uomini decide di avere un figlio ricorrendo a un utero in affitto. Un reportage che pone domande sulle sfide e i limiti della genitorialità. Ospite Alberto Bondolfi, etico e teologo.
Si chiude qui la puntata odierna di Tempo dello Spirito. Grazie per essere stati con noi. Da Luisa Nitti un cordiale saluto e l'augurio di una serena domenica.